Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900, ben ritrovato al nostro ospite Davide Riondino.
Eccolo qua, grazie a tutti voi, ben ritrovati anche voi.
Abbiamo parlato la scorsa settimana dei gufi, stiamo parlando di canzoni e trascorreremo altre tre puntate con te, compresa quella di oggi. Certo. I gufi che sono stati un fenomeno estremamente interessante, variopinto della canzone italiana, canzone umoristica ma nel contempo anche di grandissime qualità musicali e assolutamente esilarante per certi versi, no? Sotto certi aspetti. Oggi invece, pur rimanendo in un contesto milanese, andremo a esplorare un personaggio chiave del mondo della canzone, quindi lascio a te introdurlo e presentarcelo.
Iannacci, Enzo Iannacci, classe 1935, a cui si deve moltissimo, una percentuale altissima della formazione intellettuale, musicale, umana, di alcuni dei personaggi del cabaret nostrano, che poi negli anni 80 si è affermato, ha viaggiato per l'Italia, partendo da Milano sempre. Mi riferisco poi a tutti i contesti che Iannacci aveva evocato e attivato, i cabaret, Derby e quant'altro, un suo locale che aveva aperto dove faceva il cabaret, i teatri dove aveva cominciato a farci vedere il suo teatro canzone, quasi complementare a quello di Gaber per certi versi, o precedente addirittura, perché Gaber formalizza il teatro canzone negli anni 70 con una grande idea strategica di politica teatrale, cioè i cantanti, fino al momento in cui Gaber non decide di fare teatro canzone, cantavano nei locali da canzonetta oppure nelle balere o nei posti da ballo, si esibivano dove c'era il luogo deputato della musica, che non era il teatro se non saltuariamente. L'idea di inserire un progetto musicale canoro dentro la programmazione dei teatri faceva sì che il cantante in questione, Gaber in questo caso, avesse una programmazione che durava tutto l'anno, perché una volta finito Milano quei 5 giorni non era più un cantante che doveva trovare una piazza altrove, era un circuito teatrale nazionale che ospitava Gaber alla Pergola a Firenze, all'Argentina a Roma o dove diavolo fosse, a Napoli, a Bellini. Quindi c'è il giro dei teatri che è stato intuito da Gaber, che aveva comunque una formazione commercialista tutto sommato, Gaber Schick di Trieste, ha capito quella cosa là. L'occasione musicale tra le più redditizie è stata, diciamo, dal punto di vista del mercato della canzone, perché il cantante prima guadagnava quei passaggi radiofonici con la vendita dei dischi. Da quel momento in poi il cantante comincia a guadagnare col teatro.
Ci sono però delle grandi differenze, no, tra i due, tra Gaber,
certo,
e Iannacci.
No, io mi ero allargata a questa cosa per darti l'idea di Milano, di quel mondo lì. E quella stessa Milano che con Gaber diffonde un'idea del cabaret, la diffonde anche con Iannacci contemporaneamente e complementarmente. Perché Iannacci, che nel 60 è con Gaber a fare un duo che cantano questa canzone che si chiama Una fetta di limone e altre scelleratezze piuttosto imparentabili, se vuoi, con quelle dei Gufi. Canzoni ancora che sono una versione un po' più rock del modo di cantare nelle balere, insomma, del modo di far cacciare insieme, con queste chitarre elettriche stridenti che servono più a giocare a dei post-adolescenti piuttosto che non a essere elemento di culto musicale come dai Rolling Stones, come Chuck Berry. Ancora la chitarra elettrica è, che ti devo dire, è un gioco, in quegli anni lì, senti, cioè è qualcosa di gli Apache, la canzone degli Apache, degli Shadows. Chuck Berry, Shadows, le chitarre scintillanti del rock un po' buffo, che suonano un po' buffe ai nostri orecchi mediterranei, e il duo Iannacci-Gaber che usa in maniera quasi parodistica il rock, il twist, questi moduli qua. Siamo ancora dentro, quindi è quello che poi sarà anche il giochino dei Gufi, una specie di dissacrazione. E l'allegria di Balera, l'allegria dello stralunato. Iannacci comincia proponendo, lui che classe 35, un medico, no? Anche ben avviato, che faceva cose di ricerca importanti, ha qualcosa di stralunato che sta dentro la tradizione degli stralunati lombardi, dello stralunato milanese, del magro con gli occhiali grandi, dell'innamorato matto che, non potendo competere con quelli belli e con la macchina grossa, È poetico, è un po' scemo, no, è pazzo, ma è delizioso. Queste cose qua, insomma, di quello che non sai cosa ti puoi aspettare da un momento all'altro. Quindi questo grande senso del presente come scintillio di eventi che si inanellano l'uno l'altro, no? Di queste notti di poesie e sogni, di ubriachezze anche, perché no? Tutto molto anche erotico, con un erotismo e una sentimentalità molto, molto sana, in cui non è messo in discussione niente di, dei fondamentali, l'uomo desidera la donna desidera l'uomo, e in questo c'è tutta la poetica della, della miseria, dove non c'è il diamante da regalare, si regala, capito, un fiore, oppure si, la ricchezza non è quella dei frigoriferi, delle macchine, dei gioielli, ma è il bel viso dell'amata. Cominciamo a sentire la fetta di limone. Quello che desidero da te non sono le grandi cose, non è chissà cosa, ma è una fetta di limone nel tè. È una sciocchezza ritmica che però ci fa passare il tempo.
Signora, non ci siamo capiti. Signora, sta sentendo quel che ti dico. No, ai tuoi baci dico no. No, al tuo amore dico no. Al tuo languido sorriso dico no, no, no. Non voglio i tuoi palazzi, non voglio le ricchezze, non voglio le carezze. Sei ricca ma sei racchia, ma guardati allo specchio, non vedi che sei vecchia. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Voglio 100 sacchi nel grano che li intappi, li regali la mucchi. Sei ricca ma sei sciocca, per me sei troppo secca, per questo non mi tutti. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che ti insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè.
Ecco, voleva una fetta di limone.
Era il 1960 con una voce quasi irriconoscibile, certo, rispetto, sì, sì, allo Iannacci che ci ricordiamo degli ultimi tempi.
Sì,
no?
Più drammatico, più così, più grottesco, drammatico. Poi questa figura Iannacci che comincia a vagare in questo mondo cabaret, cosiddetto milanese, trasversale tra canzone, teatro e così, si presenta, la carriera è molto lunga, è molto ampia, è molto fertile anche quella di Iannacci, ma comincia a definirsi proprio in maniera alta dal punto di vista teatrale, con una consulenza di Fo, con una presenza di Dario Fo, in uno spettacolo che è del 64, mi sembra, che è la Milano di Enzo Iannacci, a cui fa eco un disco molto bello di grafica, anche un po' nero e rosso. C'era anche una prefazione sul retro di copertina di Bianciardi, quello che ha scritto La Vita Agra, che racconta del conflitto tra l'uomo della provincia e la metropoli che comincia a girargli intorno, questo senso di gigantismo del moderno, di schiacciamento da parte del moderno, della fabbrica, dell'impresa, della banca, che schiacciano la, i buoni sentimenti, no, del giovane potenzialmente innamorato a stipendio basso. Ecco, questo è la, il combattimento del gigante della metropoli contro il giovane santo, sono un po' le, l'estetica degli anni 50 e 60 milanesi. Bianciardi è un esempio di questo, no? diventano anche cinema nel quale Iannacci con Ferreri anche rappresenterà questa stralunatezza del fuori luogo dentro delle sceneggiature bizzarre. Una è l'udienza, quella di Ferreri, in cui lui deve andare a parlare col Papa, assolutamente, quindi fa un viaggio fuori da qualsiasi, no, codice normale per raggiungere una figura così diversa da quello che è lui, stralunato, quasi afasico, con questi grandi occhiali. Beh, questo personaggio stralunato, fuori posto e intelligente insieme, comincia a viaggiare per i cabaret, fa le sue canzoni strampalate, gli cura la messa in scena dello spettacolo, che ha un grande successo. E anche il disco, io ricordo che a Firenze noi altri, qualche anno dopo, cominciavamo a ricantare queste canzoni, che rimangono nella storia della letteratura musicale giovanile di quegli anni come dei capisaldi, perché erano facili da cantare, facili da riprodurre, erano tutti personaggi, erano figurine che venivano fuori da una Milano di bizzarri e di strampalati, e erano figurine molto restituibili. Una per tutte, l'Armando. Ho buttato giù l'Armando, era quasi mio fratello, e l'ha buttato giù di sotto, capito? Perché gli volevo bene come fosse mio fratello, anche se era proprio mio gemello. Ascoltiamo Starmando, così ci diamo un'idea di quello che era l'epopea.
Benissimo.
Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Commissario, sì, l'Armando era proprio il mio gemello, però ci volevo bene come fosse il mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi per l'ora, sono quasi sempre via. Sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Il commissario, sa, l'Armando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'han trovato denudato senza scarpe, già sbarbato? Ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di sei dita nel costato? Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho buttato giù, pardon, è caduto giù l'Armando.
Celeberrima l'Armando, no? Una canzone estratta dal disco Enzo Iannacci in teatro, 1965, no? Sì. Con quel modo tutto milanese di mettere l'articolo davanti al nome di battesimo, sì, l'Armando.
Certo, ma poi anche con questi arrangiamenti molto già squillanti, con una grande tecnica di canto e di suono di pianoforte. Lui era un po' un fan prodigio del pianoforte, ragazzino. Sì. E un modo di cantare personalissimo, in cui la storia veniva dilatata, spostata, allungata, accorciata. Iannacci tra quelli che hanno insegnato di più che la canzone è proprio uno strumento dilatabile dal punto di vista della sua costruzione, e è interpretabile, teatralizzabile. quasi piange ogni tanto lui dentro le canzoni, oppure ride, oppure allunga una strofa all'infinito, riprende velocemente, è un jazzista. E quindi mette questa libertà del jazzista dentro delle composizioni sostanzialmente chiuse, che sono canzoni con strofe di ritornello, belle precise. È come se facesse costantemente una rivisitazione dei propri pezzi. Al momento proprio in cui nasce l'originale è già rivisitato, non so come dirti, no? Quindi è un iper jazzista, a suo modo. E quel disco è un disco ancora che rimane un capisaldo, perché oltre ad Armando abbiamo anche Veronica, il primo amore di tutta via canonica, continua a c'era il rischio del platonico, Veronica in pè. Voglio dire, insomma, un personaggio, di nuovo qui siamo alla costruzione di figure, il cantautore poi in seguito, soprattutto il cantautore sofisticato, colto e complesso, molto spesso tratta il proprio sentimento in quanto tale, come fosse un pittore che fa un paesaggio, no? Oppure fa un autoritratto. In realtà molti di questi cantatori della prima ora, quelli più interessanti tutto sommato, fanno delle figure che non sono loro, sono figurine, sono personaggi. L'Armando, personaggio della balorda milanese, Veronica è la prostituta di quartiere, è quella che educa al sesso tutta una generazione di ragazzetti. Ascoltiamo con omaggio a Via Canonica, quel tipo di periferia semicentrica milanese.
Veronica,
in pe,
amavi solo la musica sinfonica,
in pe,
ma la suonavi con la fisarmonica. Veronica, perché?
In pe, in pe, in pe, in pe.
Veronica,
in pe,
se non mi sbaglio stavi in via canonica,
in pe,
dicevi sempre io voglio farmi monaca, e intanto bestemmiavi contro i preti. Ti ricordo ancora come un primo amore, lacrime e rossore fingesti per me, ma lasciasti fare senza domandare cosa io pensassi di te.
In pe, in pe, in pe, in pe.
Veronica,
in pe,
il primo amor di tutta via canonica,
in pe,
con te non c'era il rischio del platonico. Veronica, con te,
in pe, in pe, in pe, in pe.
Veronica,
in pe, in pe,
da giovane per noi eri l'America,
in pe,
avevi il tuo amore per una cifra modica al Carcano, in pe,
in pe.
Non era cosa comoda,
in pe,
e il luogo certo non era il più poetico, al Carcano, in pe. Ma ti ricordo ancora come un primo amore, lacrime e rossore fingesti per me, ma lasciasti fare senza domandare, al Carcano,
in pe.
Questa era la Milano di Veronica, che faceva il mestiere più antico del mondo dalle parti del Castello Sforzesco,
certo,
no?
Certo.
Via Canonica.
Veronica, insieme ai tassisti e a altre figure delle canzoni di Annacci, fa parte di una specie di presepe di piccoli innocenti metropolitani, di santi proletari, verrebbe quasi da dire. La prostituta di quartiere, il tassista, questo è il mondo che si contrappone alla Milano della grande industria, alla Milano del moderno, alla Milano dei giornali, che cominciano a arrivare, dei commendatori e quant'altro, che vengono poi presi in giro nel cinema dai vari Alberti Sordi, ai Tognazzi e quant'altro, e che Iannacci contribuisce a farci vivere. Un altro di queste figure, appunto parlavo dei tassisti, avevo un taxi nero che andava col metano con una riga verde allo chassis, mi sembra. E la notte andava nel centro di Milano cercando di scordare solo questo tassista con la mamma vedova e un fratellastro biondo e senza scrupoli. Avviene una torbida storia che cita o ricorda le storie della mala, in qualche maniera, che andavano di moda. Allora c'era un recupero anche streleriano e la Vannoni fece un disco sulle canzoni della mala, che non erano vere, erano finte, però erano presuntamente della mala, tra cui alcune come Mammisi lo era, ma molte no. Fo scriveva anche finte canzoni della mala o presunte canzoni della mala. Iannacci cita in qualche maniera quell'atmosfera, quel mondo là, con questi crimini di basso livello fatti da balordi. In questo caso è un tassista. Era molto divertente, quello che ricordo io, ricantare queste canzoni. Le imparavi a memoria e ricantavi perché diventavano immediatamente pezzi di cabaret che potevi condividere con gli amici, compagni di scuola, quello che fosse.
Abele faceva il tassista. Caino gli rubava le gomme. Eva, la mamma, come sempre, piange nella campa. Adamo non c'è.
Aveva un taxi nero che andava col metano con una riga verde allo chassis. La notte posteggiava nel centro di Milano cercando di scordare il suo nome. Era un tassista con la mamma vedova e un fratellastro biondo senza scrupoli, ladro di ruote di scorta di micromotore che poi vendeva per fare la vita suo tassì con lei, ma mentre l'auto andava lui gli rubò una gomma fingendo di parlare dell'amore. Era una gomma bianca molto elastica e lui usava solo la domenica. Era una gomma ma più gomma, quel taxi faceva fatica, era in discesa eppure sembrava in salita. Il tassista ora un dubbio, sospetta dell'inganno, disperato esplora il suo motore. Ridotto ad un triciclo, il taxi si ribalta e manda il fratellastro al creatore. La mamma prega nella camera, fuori fa freddo e come sempre nevica, via la gomma e muore anche il figlio normale.
Bye.
È davvero un peccato, Davide Riondino, non poter vedere in radio le esibizioni televisive di quei tempi, no?
Rimandiamo a questo, lui si metteva infatti da solo in uno spazio bianco e faceva con un abito tipo uomo fascis, un balletto bizzarro che non era un balletto, una specie di scalpitio sul luogo.
Esatto.
E con delle impennate quando fa gli acuti che sembra un galletto che lancia all'aria. Quindi era una parodia del ballo, a suo modo, un burattino, va bene, che ballava invece di essere fluido come tutti quanti gli altri presupponevano. C'è un furto di una ruota fatto quasi in corsa mentre il taxi va e rimane leggendaria la frase: senza una ruota quell'auto faceva fatica, era in discesa eppure sembrava in salita. Questo è l'altro personaggio che è bello ricordare di questo presepe della leggera, verrebbe quasi da dire, nel senso del gergo quasi del bandito. La leggera è il gergo che si usa per non farsi capire dai carabinieri, da parte dei truffatori, di un balordo che fa il ladro, che lui racconta, in questo faceva il palo, la banda dell'Ortica, una banda molto sgangherata, che mette a controllare il furto un palo, e il palo però ci vede quasi niente, è completamente sordo, quindi arrivano i carabinieri e prendono tutti e lo scambiano tutti per un cieco, e lui rimane lì, va bene, e quando la gente gli dà delle elemosine scambiandoli per i rapinatori che intanto sono stati messi in galera, dice: beh, insomma, se il bottino me lo date così a pezzi di 10 lire alla volta, quando ci mettiamo? Siamo in un mondo completamente parallelo, si potrebbe definire surrealista, certamente buñueliano per certi versi, cioè Buñuel è in azione, i francesi insegnano con loro cabaret anche surreale, con Charles Cros, con Boris Vian insegnano questo gusto del paradossale, e sicuramente c'è molto di questo passando tramite tanti, tanti viaggi, compreso Dario Fo, che faceva il pittore a Parigi a suo tempo, e il cinema, che Iannacci conosceva bene, arrivano anche in queste apparenti scemenze che sono dense invece di queste strampalatezze d'arte.
Ma saranno frutto, che so, della fantasia, della cronaca attuale o di quale luogo remoto della mente di Enzo Iannacci?
Del divertimento, un po' d'austeria ancora, un po' ormai è superato l'elemento goliardico che è più presente nei gufi, è più il piacere dell'intrattenimento, del gioco, del divertimento che viene proprio anche dalla ritmica delle parole, dalle assonanze, quindi un gusto alle scintille che crea il linguaggio quando si avvita su se stesso. Veronica, che amava la musica sinfonica, era il palo della banda dell'Ortica, già di per sé stesso questo nome quasi leggendario che mima i titoli di cronaca nera.
È vero.
L'idea paradossale di un bottino dato sotto forma di elemosina, di scambiare gli elemosinanti per i ladri che ti danno il bottino e il cieco per il palo. C'è un'altra, ancora, ero appena avanguardista, non conoscevo il tacchino, chi conosceva il tacchino era un giovane fascista. Il primo furto non si scorda mai, probabilmente la sentiremo tra poco.
Benissimo, ora invece andiamo verso il palo, no? Quindi palo, altro personaggio, certo.
Questo che abbiamo detto,
descritto.
Sentiamo.
Benissimo.
Alla memoria del povero Buscaglione. Povero, povero ma grande. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. È stato così che li hanno presi, senza fatica. Cioè, li hanno presi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte qualche passata davanti a lui un carabiniere, insomma un ghisa, tre cariba e un metranotte, anche la piega lui la fa, anche un plisse. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché le dà il sommeste. Così precisi come quelli del cioccolato fondente. Sono rimasti lì sui amici a vedere arrivare i carabinieri. detto ma come? Brutta legge vacca porca. Mio, il nostro Paolo, brutta bestia. Ma dov'è? Lui era fisso che scudava nella notte. La vista gotta, ma in compenso sentì niente. Perché vederci non vedeva un'autobotte. Però sentirci che sentiva un accidente. Faceva il volo della bandana dell'Ortega, faceva il volo perché lei non so mestè. Ci sono stati pugni, spari, grida e botte, chiamena mia, era già quasi mezzodì. Lui, a lui sempre fisso che scutava nella notte, perché, perché ci vedeva in stress del notte come del dì. Ed egli ancora come un palo nella via, gente guarda, da cento lire poi se ne va. Lui si introspetto, guarda in giro e mette via. Ma poi borbotta, ecco mai non può arrabbiare. Ed è arrabbiato con la banda dell'Ortega, perché lui dice non si fa così a rubare. Dice ma come? A me mi lascia qui di fuori. Chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Ehi! Un po' per volta, a far così non finiamo più. Sarà peschi, è proprio la ora ed è giù. No, io sono un palo, un pirla, non ci sto più. Io vengo via a questa banda di pistola. Metto in proprio, così non ci penso più. Faceva il palo della banda dell'Ortega, faceva il palo perché le non so mestè. Faceva il palo della banda dell'Ortega, faceva il palo.
Tutta la vitalità ritmica di Enzo Iannacci, no? In questa canzone, faceva il palo.
Certo, e per chiudere questa serie di figurine, accennavamo prima, il primo furto non si scorda mai. Omaggio alla storia dell'Italia fascista. Ladruncoli in contesto fascista, viene messo in galera perché invece di prendere un tacchino che non riconosceva, prende un'aquila reale, quindi viene messo in galera per oltraggio al regime, perché l'aquila è un simbolo.
È un simbolo.
Romano, insomma.
Il primo furto non si scorda mai, un vecchio ergastolano me l'ha detto, si comincia quasi sempre dai pollai, fuggendo con un pollo stretto al petto. Ero appena avanguardista, giovane incensurato, giovane incensurato, ero appena avanguardista, io giravo per i pollai. Per addestrarmi sul pollo, volevo farci un po' il callo, pollai io non ne trovai. Magro! Ma che rogna disastrosa, c'era anche l'oscuramento, la pioggia, la neve, anche il vento, ed in bianco venni a casa. In un pollaio grande un po' isolato, scassai la rete, dentro mi cacciai, e vidi un bel tacchino appollaiato, ero appena avanguardista, non conoscevo i tacchini, chi conosceva i tacchini, era giovane fascista, quando ecco una mano allungai, era braccare il prenuto. Una beccata beccai, che mi trovai svenuto. Venne in un ospedale, però in quello di San Vittore, quel tecchino omicidiale era un'aquila imperiale. Ma che razza di destino, io fui spedito al confino, poi seppi che fui condannato per vilipendio dello Stato.
Tutta la surrealtà, direi esilarante, no? Di Enzo Iannacci, che racconta la storia di questo ladro di galline improbabile.
Che finisce al confino. È una piccola sceneggiatura, no? Pensi da film quasi post-neorealista, ecco. Ci vedi Tognazzi, magari, che interpreta in quelle grandi parti di Tognazzi che fa il federale, no? Quel disco è un disco fondamentale perché c'è già tutto l'artista nelle sue varianti successive, nella sua completezza. Chiuderei questo capitolo con un qualcosa di implicito, anche se magari non ascoltabilissimo se lo esagerassimo e ripetessimo le canzoni di questo genere. Le canzoni milanese, lo dico per questione di ascolto, di dialetto e compagnia bella, sono bellissime e sono tutte in tono con questo racconto del presepio a cui ti accennavo prima, dei proletari nella città luccicante, proletari felici. Un pasolinismo più lieto, direi, cioè i Iannacci, la dinamica dei Pasolini, delle sceneri di Gramsci, del vitalismo del fabbro che sente smartellare nel quartiere accanto al cimitero acattolico dove inizia il racconto delle sceneri di Gramsci e Pasolini, che medita sulla tomba di Gramsci sepolto appunto al testaccio al cimitero acattolico. E c'è questa vitalità del quartiere intorno, fuori, no? Che lo fa riflettere, che gli fa aprire questo volo poetico. Anche Iannacci ha questi voli di un proletariato vitale dentro gli oggetti della contemporaneità e del moderno, come i tram, no? Che sono, come anche in Pasolini tra l'altro, che spesso parla dei tram, di questi binari che portano dalla periferia in centro. E in questa canzone, che è Away Son Key, ci sono questi ragazzini acchiappati ai tram che volano dalla periferia verso il centro, che sembrano, dice lui, il circo, no? Sembrano le giostre. E quindi una città nella quale lo sguardo dell'infanzia, no? Trasforma gli oggetti, le strade, le luci in una specie di variegato Luna Park. E dentro questo c'è una gioia profondissima insieme a una specie di malinconia, che sono proprio le cose tipiche dell'infanzia, della formazione, di quando sei dentro un grande Luna Park, un mondo che è un caleidoscopio. Iannacci ha molto forte questa dimensione, che è una dimensione proprio umanissima e molto estetica e molto adatta alla canzone, ecco. Oltre che alla pittura, se vuoi, o al cinema, così, però dentro le canzoni lui riesce a mettere questo sentimento che è un valore aggiunto, non so come dire, no? Quindi i suoi personaggi, tramite la sua voce maschera, parlano di questa cosa, di questa meraviglia dell'infanzia, del vivere in una meraviglia, in uno scintillio, e con le ombre e le luci di questo scintillio, e quei tram che volano a cui ti appendi quando sei arrivato con la piena dal sud, no? E ti immergi dentro questo nord che è uno scenario alla fine teatrale, Milano, i grattacieli.
Oh, e su chi? E gli gioco la piena, e gli giochi a Milano, chi a Milano. Mica avevi due anni, forse tre anni appena, e so chi. Ma quando sono arrivati mi interrompo, e nessuno è un fagotto al papà, contrappeso da valise di cartone. Beh, ho visto i cari,
tanti case spiani fiuli giugà, tacca tre di tram sul respingente, temperature salta sui colore dai respingente, come in giostra mio vis vola via la gente, era un gran sciupale, era un gran scappato, cade niul de felicità. Oe, son chi? Vengi già con la piena, vengi già me un falchetti all'uretto, sì, su leone belotto, la città dei farine è un casotto, manca in sci, la bepiasa anche in sci, il perché, la città che lo dente in dieci, e qua seri un fiolin, e lo vista dal tram, da casu il respingente, come in giostra vola, proprio in scive la ricanta, o è su chi?
Trovo questa canzone veramente straordinaria anche sotto il profilo musicale. Dicevi prima, c'è questa allegria e malinconia insieme, che è un tratto veramente molto caratteristico della poetica di Enzo Iannacci.
Certo, sì, sì. E poi anche una canzone molto compatta, molto, molto teatrale, molto detta dall'inizio alla fine, in cui sì, non c'è una parolina essenziale, in cui c'è tutto quello che si dice, è giusto dirlo lì dentro e in quel modo. Beh, l'interprete Iannacci è formidabile anche come interprete di canzoni di altri. Mm. È un'epoca quella lì nella quale le canzoni d'altri sono belle, i cantatori lavorano bene e fanno, e lui ha il gusto di interpretare cose di altri cantanti. Per esempio c'è anche un Via del Campo di Fabrizio trattato in maniera molto teatrale, molto larga, molto distesa, e c'è soprattutto un Bartali che lui porta anche al successo di Paolo Conte. Io direi di ascoltare quasi in continuità Bartali, che è un caposaldo della musica leggera nazionale, e un'altra che è di Amodei, Qualcosa da aspettare. Qualcosa da aspettare è invece una canzone, ma ne parliamo dopo, dai.
C'era anche un mazzo di rose, anche il profumo che fa il celofane, ma una rosa fa gola di più in questo giorno fisicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei, tra una moto e l'altra c'è un silenzio che distinguere non saprei. Quanta strada nei miei sandali fatta Bartali, che il nostro triste come una salita, con gli occhi allegri da italiano e gita, i francesi che si incazzano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vai tu, di cose che fa sì che io mi fermi qui, le donne a volte si sono scontrose o forse han voglia di farla pipì, e tramonta anche sto giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai, mi piace restare qui sullo stradone impolverato, se tu vuoi andare dai, e vai che io sto qui aspetto Bartali capitando sui miei sandali, e da quella curva spunterà al logo triste da italiano allegro, i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e si nota la campagna un po' di fumo, c'è la luna in fondo al blu. Quanta strada nei miei sandali, giornata ne avrà fatta Bartolomeo. Quel naso triste come una saleta, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi che si incazzano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vai, vacci tu al cinema. Quanta strada nei miei sandali, quanto l'avrò fatta battere, quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano e gita, francesi che si incazzano, e le palle ancora gli girano. C'è un po' di schiuma in fondo alla campagna, c'è la nube in fondo al blu.
Bellissimo questo processo di rielaborazione, certo, no, della musica, in questo caso di Paolo Conte. Certo. Canzone celeberrima, come sì, dicevi.
Diventa un teatro, no? Diventa una rappresentazione teatrale della canzone, non solo una variante jazzistica o interpretativa. No? C'è molta teatralità, è un show dal vivo questo in cui è ripresa. È un grande divertimento da parte dell'interprete, evidentemente. Un altro autore che lui mette in scena, che lui racconta, che lui canta è Fausto Amodei. Qualcosa da aspettare, una canzone molto bella e molto importante che parla di nuovo di questa attesa proletaria tra il lavoro e il sabato che si va a ballare, no? Di un amore che dà la possibilità di arrivare la settimana dopo, di vivere, l'attesa della cosa bella, no? L'attesa che ci fa vivere, è un bel tema importante. Questo è Fausto Amodei.
Ogni sera fra i rumori di serrande che si abbassano e gli scoppi dei motori delle macchine che passano, alla luce dei lampioni che si sono accesi appena, puoi assistere agli amori che si fan prima di cena, sporchi ancora del sudore del lavoro appena smesso. Per un bacio e un po' d'amore ci si vuol bene lo stesso, basta già quell'ora sola per tenersi per le mani e per darsi la parola di provarsi all'indomani. La parola e poi la sola cosa che importa e dà uno scopo, ci fa sembrare un po' meno noiosa la vita e il giorno dopo, basta che non ci debba mai mancare qualcosa da. Le domeniche che piove, guardi i vetri che si bagnano, e la goccia che si muove, e le gocce che ristagnano. Quando il buio è poi venuto nell'oscuro della stanza, tu ti accorgi che hai perduto tutto un giorno di vacanza. Ne hanno fatto miglior uso, dentro il cinema e da ballare, coppie che anche al chiuso non rinunciano ad amare, che poi prima di lasciarsi si daranno brevemente la promessa di trovarsi la domenica seguente. Quella promessa è poi la sola cosa che importa e dà uno scopo, ci fa
sembrare un po' meno noiosa la settimana dopo. Per 7 giorni non ci potrà mancare qualcosa da aspettare. Per 7 giorni non ci potrà mancare qualcosa da
Il senso dell'attesa, qui direi magistralmente descritto certo, dalla voce di Enzo Iannacci, no?
Certo, qualcosa da aspettare. Poi dopo direi che ci può essere, come interprete dei poeti contemporanei dell'epoca, quella cosa in Lombardia, che cantava anche Laura Betti, che è una poesia di Fortini. E è una bellissima canzone, di nuovo siamo nelle periferie, siamo dentro una macchina, è l'amore fatto dentro una macchina, sono le prime macchine che cominciano ad avere gli operai, quelli di La classe operaia va in paradiso, sono le 600, sono poi dopo le 600 quelle fatte a pesce, no? A multipla, con la parte appuntita dietro,
esatto.
E un po' testuggini, sono quelle macchine là, sono i 1100, sono i 500. E la canzone è quella cosa là, è quella cosa là. Quindi un altro omaggio di Iannacci a questo proletariato urbano così sentimentale.
Sia ben chiaro che non penso alla casetta, due locali più servizi, tante rate, pochi vizi, che verrà, quando verrà. Penso invece a questo nostro pomeriggio di domenica, di famiglie cadenti come foglie, di figlie senza voglie, di voglie senza sbagli, di 1100 ferme sulla via, con i vetri appannati di bugie e di fiati lungo i fossati della periferia. Cara, dove si andrà? Diciamo così, a fare all'amore, non ho detto andiamo a passeggiare e nemmeno a scambiarci qualche bacio. Cara, dove si andrà? Diciamo così, fare l'amore, dico proprio quella cosa che tu sai e che a te piace, credo, quanto a me. Vanno a coppia i nostri simili quest'oggi, nelle strade per l'odore di penosi alberghi a ore. Anche ciò si chiama amore. Certo, certo è amore tutta quella fretta, fibbie, lacci e brividi, nella nebbia gelata tra la nerbetta. Un occhio alla lambretta, orecchio a quei rintocchi che suonano da un borgo la novena e una radio lontana dalle nostre due vite, i risultati delle ultime partite. Cara, dove si andrà? Diciamo così, fare all'amore, non ho detto andiamo a passeggiare e nemmeno a scambiarci qualche bacio. Cara, dove si andrà? Diciamo così, fare all'amore, dico proprio quella cosa che tu sai e che a te piace, credo, quanto a me.
Davide Rondino, ci stiamo avviando alla conclusione di questa puntata dedicata a Enzo Iannacci, soprattutto l'Enzo Iannacci, diciamo, del primo 60, periodo, anni 60, infatti, no? Siamo in conclusione, un'ultima scelta.
Concludiamo, sì. Abbiamo visto che queste canzoni sono tutte drammaturgie, sono racconti, sono sceneggiature, sono cose che succedono dentro la canzone, eventi che si muovono, e Iannacci ha molto attenzione ai personaggi. Abbiamo visto soprattutto le canzoni degli anni 60, dei primi 70, però qualcuno ricorderà Ho visto un re o queste canzoni,
come no,
addirittura un re, un villano. Oltre a sottolineare l'influenza di Iannacci su Cocchi, Renato, il cabaret milanese, Paolo Rossi, anch'io ho avuto il gran piacere di conoscerlo e frequentarlo, ha cercato anche di curarmi un appendicite, io sono riuscito a fuggirgli nelle sale di Saint Vincent. Concluderei con uno dei tocchi drammatici sempre di Iannacci sulle figure, sui personaggi. In questo caso sono lui e lei che si amano, no? E che si lasciano, insomma, e che ricordano quello che sono stati. La canzone è Io e te.
Grazie Davide Riondino, e concludiamo qui questa puntata. Dalla prossima volta invece ci occuperemo di un altro grande che tu hai ben conosciuto e con cui hai anche lavorato, che è Fabrizio De André.
Certo.
Grazie, alla prossima.
Grazie a voi.
Io e te che ridevamo, io e te che sapevamo, tutto il mondo era un bidone da far rotolare. Sì, sì, perché la bellezza dei vent'anni è poter non dare retta a chi pretende di spiegarti l'avvenire, poi il lavoro e poi l'amore. Sì, ma qui che la mire si fa in tre, che lavoro non ce n'è, a venire un buco nero in fondo andrà. Sì, ma allora, ma che gioventù che, ma che primavera è, e la tristezza è lì a due passi, carezza e ride. Vai.
avvenire. Passi, ti accarezza e ride lei.